Benvenuti al nuovo special del Salotto Monogatari, un salotto al festival dedicato al Festival di Torino, il 41esimo TFF che si è concluso all'Ombra della Mole l'altro giorno, il 3 dicembre, con le repliche, il 2 dicembre con le premiazioni. E per l'occasione abbiamo invitato due dei programmer del festival, Giulio Casadei e Giulio Sangiorgio, che ci raggiungerà in corso d'opera. Intanto saluto Giulio e lo ringrazio di essere venuto.
Ciao, grazie a voi.
Allora, Torino Film Festival, la programmazione, come capita ormai, era la prima volta che io andavo effettivamente al Torino Film Festival, ma diciamo lo seguo da parecchi anni a distanza, e la programmazione era al solito molto ricca, forse quest'anno anche particolarmente ricca, devo dire. Con tantissimi grandi titoli, sia provenienti dai festival internazionali, sia titoli diciamo di scoperta del festival che sono stati presentati in anteprima. Come al solito, il festival si organizza in sezioni, e su questo eventualmente ci arriviamo, però intanto voglio fare una domanda generale più ampia di rito a Giulio, quindi in generale come è andata, come è stato programmare questo festival, come siete arrivati alla fine, e se ci sono state grosse differenze in termini di strategie di programmazione rispetto al passato. Ecco, quindi diciamo lascio la palla a te, tu
Allora,
liberamente
sì,
pronunziamo.
ma prima di tutto, no, devo dire che siamo molto soddisfatti, e non lo dico, come dire, retoricamente. Mi sembra che ci sia stata una risposta di pubblico importante. I dati ufficiali non sono ancora usciti, ma credo che si sia, insomma, si sia superata la cifra dell'anno scorso, il numero di spettatori dell'anno scorso. Quindi, insomma, già questo, è un dato confortante, e, come dire, anche da non sottovalutare. Non solo nei confronti di Torino, insomma, i festival in generale, così come il cinema, vive una fase complicata della sua storia, e riportare il pubblico in sala, tanto più con una programmazione di un certo tipo come quella di Torino, non è un fatto scontato. Quindi, prima di tutto questo. La seconda cosa, devo dire, no, c'è molta soddisfazione, credo, da parte di tutti. L'idea per questa seconda edizione diretta da Steve Della Casa era, da un lato, di continuare ovviamente il lavoro che avevamo iniziato l'anno scorso, provando però anche se non ce lo siamo detti in maniera esplicita, ma insomma l'idea, l'intenzione era quella, per la seconda e ultima edizione, di spingersi un po' più in là, insomma, con delle scelte un po' più di coraggio, non tanto nell'articolazione delle sezioni, che sono rimaste le stesse e che di fatto sono le stesse da anni a Torino, con eccezione di Nuovi Mondi, che era la vecchia Onde, che era stata cancellata nei 2 anni di direzione di Francia Dicelle, e che è stata reintrodotta l'anno scorso. Però, ecco, diciamo, in termini di articolazione delle sezioni, grosso modo il festival si poneva in continuità con le esperienze e le direzioni precedenti. E da un punto di vista di programmazione pura, abbiamo cercato, in particolar modo sul concorso ufficiale, di andare, insomma, un po' al di là di un certo tipo di cinema che di norma veniva programmato in questa sezione, perché poi, essendo il concorso principale, in qualche modo mi sembra ci fosse sempre stato pensiero, bisognasse trovare una specie di equilibrio, di compromesso tra nuovo cinema, cinema giovane, ma anche forme di cinema in qualche modo abbastanza accessibili o capaci di dialogare con un pubblico ampio. Abbiamo provato naturalmente a confermare questa tendenza, però spingendoci un po' più in là e provando a mettere dentro il concorso anche opere che in anni precedenti sarebbero state dirottate direttamente in onde o in Nuovi Mondi. Penso a Grace o a Campin
Certo.
du Lac, o la Palissiada, che poi tra l'altro ha anche vinto il festival, quindi questa è una
Sì.
doppia soddisfazione. E devo dire che, appunto, la cosa bella è che a fronte di un alcune scelte un po' più, secondo me, coraggiose, poi ha corrisposto una risposta importante del pubblico. La stessa cosa si può dire anche sulle altre sezioni, nel senso, anche se poi il concorso documentari internazionali e il concorso documentari italiani sono sempre stati concorsi, come dire, molto audaci, anche, come dire, prima del nostro arrivo, e noi abbiamo cercato di continuare alla nostra maniera a selezionare opere che non solo offrissero, come dire, un punto di vista sul documentario oggi, ma che in qualche modo riflettessero anche sul documentario, no? Il documentario come, e le sezioni dedicate ai documentari come laboratori di riflessione sulle immagini oggi, e anche quindi sui confini fra quelle che possiamo definire forme documentarie e forme finzionali. E poi, no, poi tra le tante cose c'era anche il focus argentino, diciamo la presenza argentina era una delle grandi novità di quest'anno, e il focus argentino però, ecco, rispetto al focus che l'anno scorso avevamo dedicato a Carlos Vermut, era un focus diciamo meno evidente, meno facile, sicuramente con meno risvolti pop rispetto a Vermut. E anche però con cinque opere che al di là, come dire, delle inevitabili differenze, insomma, però erano anche film che in qualche modo si rifacevano più, secondo me, ad una dimensione di ricerca affine a nuovi mondi, piuttosto che a un ventaglio di proposte, diciamo, da grande pubblico. Anche lì però c'è stata una risposta importante, una grande curiosità del pubblico verso questi nuovi e sconosciuti autori, penso in particolare a Cambio Cambio, che era addirittura una prima europea, quindi la prima proiezione in suolo europeo. Quindi no, devo dire bene, molto bene, insomma, se ce ne andiamo dopo due edizioni nel migliore dei modi, ecco.
Già hai fatto una bella carrellata delle sezioni del festival. Io, giusto per dovere di cronaca, ricordo dei tre concorsi di film: il concorso internazionale, qui ha vinto la Palisiada, film ucraino di Filip Sotniacenko. Spero di averlo pronunciato bene. Il concorso di documentari internazionali l'ha vinto Notre Corps di Claire Simon. Tra l'altro, il film adesso ha finito anche dopo Torino un tour in tutta Italia, e ieri era qui a Palermo, da cui parlo io. E il concorso di documentari italiani invece è stato vinto da Giganti Rosse di Riccardo Giacconi. Ecco, intanto ci ha raggiunto Giulio San Giorgio.
Ciao a tutti, scusate il ritardo, ma sono malato di Covid e sono completamente rintronato, ho perso completamente l'inizio del tempo,
No, ma
scusate.
anzi, grazie a te di essere venuto anche col Covid. Una volta che sei arrivato, mi viene da fare la domanda appunto sulla selezione dei documentari italiani. Ecco, è uno spazio molto bello e importante del festival. Io ogni volta che vedo il programma dei documentari italiani, l'anno scorso e quest'anno in particolare, di Torino, mi accorgo appunto di nomi che magari ho incontrato in altri piccoli festival d'Italia, che poi a Torino hanno la possibilità di incontrare un pubblico più ampio. Mi viene in mente proprio Riccardo Giacconi, l'avevo incontrato allo Schermo dell'Arte con Diteggiatura, credo 2 anni fa, così come chiaramente l'anno scorso nomi come Luca Ferri, Nomadica, sono nomi che incontravo fra il Laterale Film Festival e qualche altra realtà. Quest'anno, per esempio, c'era Mauro Santini. Ecco, volevo pure lasciarti carta bianca su qual è stata effettivamente la proposta quest'anno, perché questo spazio è importante, e insomma, liberamente, un commento trasversale alla selezione.
Sì, beh, innanzitutto vi ringrazio come al solito dell'attenzione che avete dato al nostro lavoro di programmazione. Ma allora ti dico, la selezione dei documentari italiani è una selezione di cui quest'anno in particolare siamo molto orgogliosi, lo eravamo l'anno scorso, quest'anno secondo me abbiamo trovato una misura, come dire, più pienamente riuscita. L'anno scorso eravamo soddisfatti, ma forse quest'anno siamo riusciti a fare meglio. Non è tanto per cantarsela e suonarsela, ma quanto perché in qualche modo abbiamo, credo, siamo stati in grado di coprire una serie di generi e di possibilità, di ipotesi del documentario italiano in questo momento. Un documentario italiano che non abbiamo ricercato, diciamo, tra i film di produzione forte, film a tematica importante, anche se ci sono dei film, come dire, che trattano delle tematiche importanti, ma diciamo era più importante per noi coprire un ventaglio di possibilità linguistiche e di proposte di cinema, no? E quest'anno abbiamo visto tante cose belle, il che significa che il documentario italiano, il cinema del reale, in qualsiasi modo lo vogliamo chiamare, comunque sta bene da un punto di vista delle idee, delle proposte, e credo che siamo riusciti a mettere insieme 10 ipotesi di cinema che vanno veramente da un documentario fatto molto ben capite dalla giuria, ha dato due premi, diciamo, agli estremi, no? Nel senso che è stato premiato Tempo d'attesa, che è un film molto vicino alle persone, molto di dialogo, di osservazione, confronto, molto pulito e puro, direi, con un'idea di documentario da vecchia scuola su temi molto importanti oggi, nel senso che è un film che io credo farà anche molto a strada questo film, anche in sala e anche a livello di premi, credo. E dall'altra parte, appunto, Giganti Rossi di Riccardo Giacconi, che invece è un autore super teorico, che viene dal mondo dell'arte, che ha fatto tantissimi, ha realizzato tantissime opere anche fuori dal cinema, nel senso che ha fatto anche audiodocumentari, installazioni, curatele editoriali, eccetera, eccetera. E questo suo film è una sorta di film di finzione che si finge un documentario, ma che in qualche modo mette alla prova tutta una serie di questioni all'ordine del giorno del cinema del reale, no? Tanto che appunto è un film praticamente di fiction che si finge un documentario familiare e che in qualche modo attiva tutta una serie di domande che ci facciamo quando vediamo i reenactment nei film di Gianfranco Rosi, di Minervini, di alcuni film che abbiamo selezionato per il concorso, insomma. Sono state premiate le due ipotesi, diciamo, più estreme in qualche modo, anche se poi ne abbiamo toccate anche tante di diverse.
Sì, infatti devo dire che diciamo, l'aspetto radicale di certi film della selezione è davvero una nota comune a tante sezioni. Giulio Casadei aveva parlato della selezione di titoli argentini, del focus sul cinema argentino, che non era soltanto la sezione fuori concorso dedicata al focus effettivamente sull'Argentina, ma era presente anche in altri titoli nella rassegna. E mi viene in mente ora immediatamente Los Delincuentes di Rodrigo Moreno, che è probabilmente anche, almeno a mio avviso, uno dei film dell'anno, così come per esempio La Pratica di Martin Reitman. E quindi volevo fare una domanda in generale su qual è, secondo voi, se si può dire in poche parole, la proposta di questo cinema che è in Argentina oggi. E si presenta, arriva effettivamente anche nei festival europei più importanti, e non solo evidentemente il Pampero, tant'è che appunto Los Delincuentes, io respiro del Pampero in Los Delincuentes, ma non credo risulti Pampero fra i nomi ufficiali, però ci sono attori che insomma compaiono in quel film, così come in altri film del Pampero. E ecco, volevo chiedervi, secondo voi, se questa proposta argentina si possa in qualche modo mettere sotto la bandiera di qualche particolare tema, di qualche particolare stile, modalità di rappresentazione, o se invece c'è insomma una varietà ancora tutta da scoprire, ecco, mettiamola così. Non so.
Lascerei parlare Giulio Casadei, che si è occupato
Certo.
molto più in profondità del focus e in generale dell'Argentina.
Certo.
No, diciamo che no, in realtà devo dire che il cinema argentino è sorprendente anche appunto per la varietà di forme, di scritture che riesce a proporre pur, come dire, in una situazione economica che conosciamo e che sappiamo essere estremamente complessa. Però ecco, diciamo che al di là anche del focus vero e proprio che si chiama il gioco della finzione, non a caso, ecco, mi pare che un aspetto un po' trasversale a tanto cinema indipendente argentino, che si tratti di documentario o finzione, è un certo approccio ludico alla scrittura finzionale, no? Un po' come strumento di reinvenzione del reale, dove quindi il reale come dato di partenza è sempre molto forte e che poi viene in qualche modo ripensato, reimmaginato, trasfigurato attraverso le forme della finzione, delle forme che però in qualche modo come dire, vengono anche in qualche modo esibite nella loro natura appunto di finzionale, no? Ad esempio, tu citavi Los Delincuentes, effettivamente è un film che può assomigliare abbastanza a quello che viene prodotto dal Pampero Cine, e lì appunto è un film che gioca evidentemente con i codici, con i tempi narrativi, con la memoria del cinema, come dire, esprimendo anche una certa dose di consapevolezza, no? Della dimensione dentro cui si colloca. Però ecco, questo è un dato, come dire, che ritorna in maniera ricorrente. Un altro può essere, ad esempio, una certa preferenza per la commedia, ma una commedia di tipo, come dire, malinconico, cerebrale, insomma, diciamo, come ad esempio lo era Arturo Allos 30 nel concorso principale, e che però era anche presente in altri tipi di film argentini, penso a Puan, che era all'interno della sezione dedicata ai film sostenuti dal TFF Lab, e anche lo stesso La Practica, che pur essendo, come dire, il quinto lungometraggio di finzione di un grande maestro del cinema argentino, uno, come dire, dei protagonisti del rinnovamento del cinema argentino negli anni 90, però ecco, pur conservando tutti i tratti caratteristici del suo cinema, del suo universo, del suo immaginario, mi pare che in realtà sapeva dialogare bene anche con gli altri film argentini presenti nelle sezioni del festival, a riprova appunto di come un certo approccio anche alla commedia, che come dire, lo riguarda da sempre, in realtà e poi è condiviso anche da tanti altri autori, e Arturo Allos 30 stava lì appunto a dimostrarlo. Per me Arturo Allos 30 è una delle più belle e sorprendenti commedie dell'anno, e non solo per quel che riguarda l'Argentina o il cinema dell'America Latina. Ecco, quindi per riassumere direi che al di là delle differenze, questi sono i due tratti caratteristici: commedie malinconiche cerebrali e approccio ludico alla finzione, che poi può andare più in una direzione appunto come quella dello Los Delincuentes, oppure, diciamo, come dire, virare più verso le forme del documentario, sia pur vertiginoso, come è abituato a fare Mariano Ginas, per esempio.
Tra l'altro, per dovere di cronaca, così, ma anche per cantarmela e suonarmela un pochino, adesso a Palermo Martin Reitman arriva domani per la proiezione di un film di Douglas Sirk, quindi c'è una comunicazione che cerchiamo di fare anche con l'esperienza del Festival di Torino e in attività anche locali.
Questa è una cosa bella e necessaria, insomma.
Sì,
I festival dovrebbero
assolutamente
imparare a collaborare di più,
sì.
ecco,
Infatti.
dovrebbero essere meno ossessionati dalle premiere e dai giochi di potere, e dovrebbero più fare rete, ecco.
Sono
Che
assolutamente
sembra una
d'accordo.
banalità detto così, però in realtà purtroppo è ancora un'eccezione.
No, poi a starci dentro ci si accorge che non è affatto una banalità, e anzi spesso è come dire, è un dover stare al gioco che insomma a volte è anche pesante. Dunque, una cosa particolarmente bella, devo dire, di questa selezione è stata la retrospettiva integrale di Sergio Citti, con copie anche di difficile, che sono state difficili da recuperare, E io guardando, io sono arrivato a vedere 4 o 5 film di Citti durante il festival, quindi barcamenandomi fra le varie sezioni, mi rendo conto di quanto Citti, adesso volevo chiedere anche a voi, ecco, un parere perché sia importante oggi ancora Sergio Citti. Credo che diciamo, rappresenti una declinazione del cinema italiano, evidentemente post-pasoliniano, che tuttora mi sembra che molti autori attualmente in attività in qualche modo cercano di o imitare nei casi peggiori, o comunque cercano di anelare a quei traguardi. E credo che Citti tuttora sia di una modernità. Io l'ultimo film che ho visto al festival è stato Ostia e sono rimasto assolutamente sconvolto, non l'avevo mai visto.
È
E quindi niente, volevo.
finito con il primo, quindi.
Esatto, sì, è stata una cosa un pochino sperimentale, però è uno dei, cioè, di quelli che ho visto di Citti mi è sembrato anche uno dei più radicali, uno dei più estremi. Quindi ecco, volevo chiedervi un pochino domanda banale, ma che possibilmente vi può lasciare liberi di rispondere e andare dove preferite. Perché è importante oggi Sergio Citti?
Allora, sì, no, Sergio Citti, beh, Sergio Citti è un caso unico nella storia del cinema italiano e mi verrebbe a dire anche non solo del cinema italiano, quanti sono i registi autenticamente sottoproletari che conoscete, insomma, di cui avete sentito parlare, di cui avete visto i film. E già di per sé, già solo in questo, come dire, è di un'unicità assoluta. Oltretutto è vero, come si dice sempre, che Sergio Citti è un autore in qualche modo anche post-pasoliniano o comunque l'autore che più di chiunque altro ha raccolto, diciamo, l'eredità di Pasolini dopo la morte di Pasolini nel 75, però è vero anche, bisognerebbe anche forse ripeterselo più spesso e ricordarlo, è che in realtà Sergio Citti ebbe un'influenza decisiva come dire, nella scoperta di Pasolini, di una certa Roma che poi diventerà protagonista prima nei suoi romanzi e poi nei suoi primi lungometraggi. Sergio Citti era il suo dizionario vivente di romanesco, insomma, di dialetto romano, ma fu anche la persona che trovò tutte le facce primarie e secondarie del cinema di Pasolini, almeno del primo cinema di Pasolini, e che ebbe anche in realtà una certa influenza nella scrittura dei primi film di Pasolini, quindi voglio dire, a cui diede un apporto importante. Quindi in realtà non so bene se effettivamente era Sergio Citti ad essere pasoliniano o era Pasolini ad essere in qualche modo cittiano, o almeno lo è stato nella prima fase della sua carriera, poi lo sappiamo, la filmografia di Pasolini va in altre direzioni. Però ecco, Sergio Citti è un autore anomalo, non solo per provenienza di classe sociale, ma anche per, come dire, modo di guardare, il mondo e di intendere il cinema. Molti lo definivano a suo tempo in maniera paternalista come un naif. In realtà era semplicemente un autodidatta e come molti autodidatti era una persona che aveva uno sguardo sulle cose che non era, come dire, influenzato da saperi accademici o tecnici. Era uno sguardo totalmente istintivo e un modo di pensare il racconto, la finzione che si iscriveva non tanto nella storia del cinema che conosceva pochissimo, quasi per niente, quanto più nella tradizione orale, del racconto orale, quindi preesistente al cinema. E questa dimensione orale e del piacere del racconto, dei racconti, la ritroviamo praticamente in tutti i suoi film, così come ritroviamo in quasi tutti i suoi film, specie in quelli degli anni 70 e inizio 80, una crudeltà nei confronti della rappresentazione dell'uomo, delle sue, come dire, delle sue bassezze, dei suoi istinti primari, che è assolutamente singolare, unica, film come Storie scellerate, ma anche lo stesso Casotto o Il minestrone sono film che non hanno molti termini di paragone nella storia del cinema. Casotto, ovviamente, rifacendosi ad una tradizione, come dire, forte di un certo cinema italiano, quello del cinema balneare, poteva avere superficialmente degli aspetti in comune, ma in realtà è un film che in qualche modo, come dire, riutilizza quegli aspetti lì, quei codici per sovvertirli tutti completamente. Quindi sì, era un regista in qualche modo innocente, era un regista a suo modo anche crudele, sicuramente vitale e sicuramente inclassificabile. Ciascuno dei film di Citti, dal primo all'ultimo, come dire, fa fatica a potersi rinchiudere in una definizione precisa, no? E anche il suo lavoro sulla televisione ha, come dire, tratti di unicità assoluti, Sogni e bisogni, che è la sua opera massima, almeno televisiva, e che lui stesso considerava forse la sua cosa in assoluto preferita, più riuscita, può essere vista oggi come un grande terreno di riflessione sul corpo e sulla scrittura della commedia italiana degli anni Ottanta. Non esistono altre opere italiane che abbiano, come dire, riflettuto in maniera così laterale e sorprendente su quel cinema lì, riutilizzando corpi popolari come potevano essere Paolo Villaggio, Pozzetto, Verdone e quant'altro. Ecco, però riutilizzandoli e filmandoli alla sua maniera. E in questo quindi è anche un grande documento sugli anni Ottanta, forse il più grande documento sugli anni Ottanta italiani, almeno del cinema popolare italiano degli anni Ottanta. Insomma, se ne potrebbe parlare a lungo di Citti, ecco, diciamo che uno degli aspetti più importanti di questa retrospettiva, e che dovrebbe appartenere a tutte le retrospettive, c'è anche quella di non solo di dire attenzione, c'è questo autore qui che ci siamo dimenticati, di cui non si parla più, che non si studia, su cui non si riflette, che invece merita appunto tutta l'attenzione del mondo, ma anche una retrospettiva serve anche a in qualche modo mettere l'accento sullo stato di salute delle copie di proiezione di una filmografia di un autore come appunto quello di Sergio Citti. È stato bello, emozionante programmare 4 35 mm, però allo stesso tempo è anche doloroso vedere lo stato in cui quei 35 mm, in particolare quello di Storie scellerate, versa. Insomma, una retrospettiva serve anche a dire: attenzione, ci sono copie uniche di proiezione di alcuni film di questo grande autore che versano come dire, in una condizione drammatica, e quindi bisogna intervenire. Ecco, penso che serva anche a questo fare una retrospettiva, non dimentichiamocelo.
Sì, poi devo dire che Giulio ha detto, come dire, tutto in maniera precisa e perfetta e sintetica. Io vorrei aggiungere che fare una retrospettiva oggi in un festival sembra diventata una cosa, come dire, sorprendente e non banale, nel senso che ormai i grandi festival non le fanno più le retrospettive, non le fanno più le retrospettive complete. Ormai la pratica, diciamo, del restauro e della vetrina dei restauri ha preso il posto di questa, insomma, dell'antica tradizione della retrospettiva per tutta una serie di cambiamenti che ci sono stati nel mercato e nei mercati che si sono aperti le cineteche. Sarebbe veramente un discorso lunghissimo. Però ecco, chiudere questa esperienza biennale con questa retrospettiva per noi è stato importante, anche perché in qualche modo Sergio Citti possiamo anche vederlo un po' come un asintoto, come una guida, no? Verso un cinema non impaludato, non imborghesito, non troppo da festival, no? E in fondo tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, a parte ovviamente una serie di come dire, concessioni e giustamente posizionamenti verso il gran pubblico e verso un pubblico non cinefilo, però quello che abbiamo provato a fare è stato veramente quello di portare dei film e dei cinemi, come si diceva un tempo, che fossero sorprendenti, fossero eccentrici rispetto alla lingua un po' omologata del cinema da festival, no? In fondo, Citti, il Pampero, gli Argentini, Radu Giude, tante cose che si sono viste in Crisis, tanti documentari italiani, cioè parlano grosso modo, non dico la stessa lingua, ma una lingua che sta ai margini, no? Di quella che è invece l'appuntamento con il cinema da festival, che ha delle strutture ed è un genere molto preciso, no? Che in qualche modo per noi era un po' anche uno spauracchio. Non so, Giulio, se vuoi dire qualcosa a riguardo. Questa cosa che siamo due Giulie è un po' imbarazzante, lo capisco.
Beh, no, beh, sì, è vero, sono d'accordo con te. Mi pare che al di là delle inevitabili differenze, come dire, di sensibilità, di sguardo che compongono tutti i comitati di selezione di qualsiasi festival al mondo e che in realtà poi è anche una ricchezza, mi pare che ci fosse questo tratto comune nelle edizioni di quest'anno ancora più che nelle edizioni dell'anno scorso, e cioè nella medesima, come dire, nella medesima volontà, nel medesimo tentativo di andare a pescare, a cercare sguardi non omologati, sguardi eccentrici, che si trattassero appunto di film, come dire, totalmente indipendenti o film di genere o documentari. Insomma, l'idea era quella di provare almeno, come dire, a grandi linee a rintracciare e valorizzare soprattutto quel tipo di cinema.
Sì, ma infatti io devo dire che la mia reazione all'esplorazione della programmazione di Torino quest'anno è stata anche cercare di affrontare, come diceva Giulio San Giorgio, lo spauracchio del cinema da festival, sempre che insomma, si possa dire effettivamente cos'è cinema da festival, e portarlo verso altre direzioni, accostargli cose contrastanti. E devo dire che a questo contrasto partecipa anche la selezione dei western di John Wayne, paradossalmente, ok? Così come anche di altri titoli che vengono recuperati dal passato. Io ho assistito a Romance at Lungshan Temple, di cui ho scoperto poi la storia, ed è veramente una scoperta di quelle laterali e anche un po' inquietante in realtà, poi andando a scoprire qual è il motivo per cui poi il regista è stato giustiziato poco dopo l'uscita del film a Taiwan. E io volevo fare un'ultima domanda, mi viene da dire speculativa, nel senso che il premio al miglior film è andato alla Palisiada, che è un film che io ho amato particolarmente, ritengo sia fra i più bei film dell'anno. E tra l'altro, diciamo, sono rimasto piacevolmente sconvolto dal fatto che abbia vinto. Volevo fare, come dire, volevo azzardare un discorso più ampio. Il Torino Film Festival, in qualche modo, no, in qualche modo, a livello inevitabilmente da calendario, chiude l'anno, ok? Arriva alla fine. Ci sono anche altre iniziative, però ecco, il Torino Film Festival, il premio al Torino Film Festival, lo vedo anche molto come firma sui premi di quest'anno, e i premi anche di festival internazionali come il documentario di Philippe Bayh a Berlino, come il film di Justine Triet che parlava di documenti, parlava di immagini, di quanto credere alle immagini, di cosa c'è dietro alla traduzione fra immagine e parole. È una cosa che in qualche modo riguarda anche Notre Corps di Claire Simon, che già era stato a Berlino, e la butto anche sul Sicilia Queer, ha vinto un finto documentario, un roman porno, si chiama Ishiteru. Ecco, La Palisiada è un film con delle suggestioni, fa un footage molto, molto importanti, quindi di ripresa diegetica, che si confonde con la ripresa extradiegetica, e attiva in qualche modo sia un sentimento di paranoia, sia un sentimento di inaffidabilità dell'immagine in discorsi che confrontano generazioni, storia di paesi, eccetera. Volevo chiedervi se tutti questi premi siano un segnale di qualcosa, siano una risposta a un'esigenza del cinema e degli addetti ai lavori che danno questi premi, di parlare di immagini in un certo modo. Volevo sottoporvi a questo interrogativo un po' strano.
Chi va?
Come vuoi tu.
Vado io.
Inizia pure tu.
Ma allora, guarda, Io ovviamente, cioè, nel senso, queste sono le classiche domande che si fanno le persone che pensano tanto al cinema ed è bello che ci stiano, altrimenti non saremmo qua, no? Detto questo, le giurie, anche le stesse persone che fanno i film, molto spesso, come dire, sono tanto, tanto lontane da questa speculazione che invece i critici, come dire, confrontandosi con i grandi numeri e i macro testi, no? E non solo con i testi singoli, trovano delle influenze, delle tracce, delle cose in comune, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, se c'è un movimento in questo senso, è sicuramente un movimento involontario, ma come ogni movimento involontario della storia del cinema, in qualche modo ci racconta qualcosa, no? E allora, diciamo, sono anni in realtà che il found footage è diventato un pretesto narrativo, no? Pensiamo da Blair Witch Project a Cloverfield, fino ai giorni nostri, insomma, e fino ad esempio a Giganti Rossi, che in qualche modo ha vinto il documentario italiano quest'anno con, come dire, tutta una serie con un film familiare finto, è una serie di archivio audio finto, no? Io penso che semplicemente ci sia una sorta di, come dire, necessità di chi fa cinema, di chi fa arte, eccetera, di lavorare sul discernimento, il distinguo, la capacità di non farsi, come dire, tirare dentro e confondere da delle immagini che sono sempre in eccesso, sono troppe, sono svianti, sono, come dire, barocche nel senso proprio quasi ontologico, no? Nel senso che sono troppe e circondano tutto, no? E in fondo questi film che lavorano per paradosso su delle finzioni, immagini, audio che fingono qualcosa, in realtà poi vanno a cercare che cosa resta dietro questo eccesso di artificio, no? Cioè la questione dell'autenticità è proprio uno dei pallini del cinema contemporaneo, che è un cinema anche sempre più finto in una certa maniera, no? E in questo senso La Palissiada è un film ultra teorico, se vogliamo, perché è proprio lapalissiano, nel senso che non c'è niente da capire. Tutto dovrebbe essere dato dall'evidenza delle immagini. Le persone che fanno le ricostruzioni per indagare su questo, come dire, sul crimine commesso, non gli danno nemmeno troppa importanza alle immagini. Tutto va, come dire, secondo delle evidenze in cui le immagini sono semplicemente una sorta di impaludamento. No? Alla fine La Palissiada è un film su due colpi di pistola, è un film su due eventi che sono dati autentici, tutto il resto è veramente palude. Ed è un film molto più semplice di quello che il pubblico, come dire, meno avvezzo a questa tipologia di cinema, è stato in grado di comprendere, nel senso che sicuramente è un film difficile, ma in realtà è un film difficile perché non è, cioè non è sofisticato e inquinato, è che parla proprio di un inquinamento delle immagini. Sono stato abbastanza speculativo, spero di sì.
Sì. Non so se Giulio vuole aggiungere
No, ma in
qualcosa.
realtà è stato perfetto. L'altro Giulio San Giorgio, quindi non. No, non. Sì, mi sembra che. Beh, sono totalmente d'accordo con lui. Poi, appunto, come diceva Giulio all'inizio del suo intervento, anche io credo che, insomma, i verdetti e le giurie siano sempre piuttosto aleatori. Aleatori, nel senso che lo sappiamo bene, insomma. Basta cambiare anche solo due membri su cinque di una giuria per avere spesso, quasi sempre, un verdetto completamente diverso, il che non vuol dire, come dire, che non sia un buon palmarès, anzi, siamo tutti noi molto soddisfatti di questo palmarès, perché a intercettare appunto alcune tra le cose migliori del concorso e anche alcune tra le linee di tendenza della produzione contemporanea. L'abbiamo già parlato di La Palissiada, abbiamo citato già Arturo che viene giustamente premiato per il miglior attore. Viene in qualche modo anche indirettamente riconosciuta l'importanza che quest'anno ha avuto il cinema di animazione con il premio alla sceneggiatura Linda Vaugipulé. Il cinema di animazione quest'anno era un altro dei protagonisti del festival, con ben quattro film disseminati tra le varie sezioni, di cui due nel concorso principale. C'è un premio della giuria e a una migliore attrice ad un film apparentemente più tradizionale come Le Ravissement, ma che allo stesso tempo, come dire, è capace di proporre un ritratto femminile antipsicologico, come dire, disturbante, sgradevole, senza mai scendere a compromessi con il pubblico. Insomma, tra l'altro questo era anche uno dei titoli, mi pare, più apprezzati dagli spettatori. C'è il premio Fipresci, quindi collaterale a Birth, che segnala comunque l'emersione di una nuova grande autrice del cinema asiatico, in particolare della Corea del Sud. Insomma, il verdetto principale, così come anche gli altri, mi sembrano molto lucidi e molto giusti, ma questo appunto riguarda la scelta di giurati indipendenti. Su questo non posso dire molto di più. Credo, come già è stato un po' detto, che il festival nel suo complesso, il programma nel suo complesso, al di là delle singole sezioni, provava a riflettere sul presente e sulle sue linee di tendenza. Quindi, se per dover riassumere la 41ª edizione di Torino e questo 2023, direi che è stata l'annata appunto dell'Argentina, dell'animazione, di una certa idea di commedia che ritornava spesso in programma, perché c'era in Yannick, c'era in tantissimi film, insomma, nel film di Belvedere, nel film di Alexander Payne. Insomma, in realtà le commedie erano molto presenti, lo stesso Désert di Ben Saidi. Insomma, questi tre tratti mi sembrano molto forti, così come, ma questa è una tendenza degli ultimi anni, tutto un cinema di frontiera che fa saltare completamente le linee e i confini fra documentario e finzione, fra documento verità e riscrittura finzionale. Ed in questo senso, dunque, il focus argentino ne era emblema.
Sì, e
Perfetto,
poi
io vi
c'è
ringrazio.
anche una tendenza, come dire, molto importante che proprio attraversava la selezione in maniera assolutamente naturale, nel senso che in qualche modo, anche qui, come l'anno scorso, era la questione della politica e il rapporto con il Novecento a essere centrale, e quest'anno invece la selezione proprio ci ha chiamato tutta una serie di fili e di emergenze riguardanti il corpo della donna, la questione della maternità, proprio il corpo della donna come luogo di conflitto. E questa situazione era presente veramente in ognuna delle sezioni, sostanzialmente, con almeno uno o due film. E anch'io sono molto soddisfatto in realtà di come le giurie si sono espresse, perché hanno vinto veramente dei titoli per noi importanti, ma questo è ovvio perché altrimenti non li avremmo selezionati, ma che comunque sono significativi rispetto a quello che abbiamo fatto. Non hanno vinto dei film, come dire, troppo fuori dalle nostre idee, ecco, cioè anche la vittoria del film di Claire Simon, che sicuramente è uno dei film dell'anno, è una cosa molto importante, insomma, Clorindo Testa che certifica la questione degli argentini insieme a Arturo, insomma, no, sono molto soddisfatto di come sono andate le cose quest'anno e penso che lasciamo un festival in salute, e con una serie di laboratori aperti che sarà interessante capire se poi chi verrà dopo di noi, come dire, ci vorrà lavorare, ma io credo che le basi che abbiamo, su cui, cioè, che abbiamo posto quest'anno, lavorando ovviamente anche su un lascito, come dire, importante, che dura da 40 anni, io credo che comunque siano un buon punto di partenza per un futuro roseo del festival, insomma.